Ok, stamattina hai detto che il Signore ti ha dato un messaggio per le coppie sposate. E allora, facci sapere di cosa si tratta.
Allora, no, è che ho avuto una piccola cosa così, nello spirito, come una visione così, che ci sono degli spiriti che cercano di infiltrare la Chiesa nel mondo e le coppie sposate. La Chiesa cristiana nel mondo viene infiltrata da tanti spiriti. E c'è uno spirito che attacca le coppie. C'è un demone, va bene, seminando zizzanie, divisioni, divorzi. Ebbene, io voglio dire questo, vorrei avvertire i fratelli nostri sposati, attenzione a non cercare di copiare nei nostri matrimoni gli attori dei film americani, che sono, sono la più grande scuola di satanismo su come distruggere i vostri matrimoni. Ed è questo atteggiamento, tipo mancanza di rispetto costante, a parlare costantemente dei propri diritti, quasi mai dei propri doveri. Questi sono i film americani. Cioè non puoi vedere un film americano senza che la coppia litiga, che c'è questa mancanza di rispetto tra moglie e marito,
sì,
figli,
sì,
eccetera.
È vero.
È una cosa diabolica, insomma. E quindi il messaggio subliminale è che la moglie può disprezzare il marito, appena il marito fa uno sbaglio la moglie lo condanna, te l'ho sempre detto, tu sbagli, te lo fai sempre, quante volte te l'ho detto, la moglie sbatte la porta, eccetera, e il marito, e poi naturalmente ci sono anche mariti che picchiano le mogli, eccetera, questo però è una cosa che c'è sempre stata, cioè nei matrimoni pagani, ma quello che voglio parlare è i matrimoni cristiani, come questo spirito si infiltra nei matrimoni cristiani, va bene? Leggiamo 2 Timoteo 3,2.
2 Timoteo 3,2. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, ribelli, ingrati, irreligiosi.
Quindi questo è lo spirito del tempo della fine. 1 Timoteo 6,4. Era profetizzato che gli uomini sarebbero stati così. Il più grande strumento per insegnare il disprezzo tra moglie e marito sono i film americani, perché lì lo glorificano. Lì vedi la moglie è un'attrice bellissima, vestita molto sexy, sa parlare a livello universitario, sa come rimproverare il marito, e poi decide il film se il marito deve fare la parte dell'imbecille o no. Di solito è la moglie che sgrida il marito.
Un atteggiamento viziato.
Atteggiamento di disprezzo, no? E questo è americanismo e femminismo. C'è il maschilismo, c'è il femminismo.
La mancanza di rispetto.
1 Timoteo 6,4.
È un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti.
Ok, vedi? Giacomo 4,6.
Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili.
Però l'umiltà nei film non esiste.
No.
C'è il disprezzo, c'è sono il trattarsi male, il divorziare, il... Secondo Cronache 36, 15 e 16.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio.
Quindi attenzione, coppie sposate che vi mancate di rispetto, sto parlando di coppie cristiane. Quelle che non sono cristiane non è il mio campo. Io sono pastore di pecore, non di capre. Quindi le coppie sposate che si odiano perché per loro Gesù non ci credono o fanno finta di crederci, sono problemi loro, non sono pecore del Signore, che s'arrangino. E le pecore di Gesù che qui ci stiamo interessando. Quindi dobbiamo iniziare con il rafforzare l'unità delle nostre famiglie. Questo può essere solo attorno a Gesù e alla sua parola. E riguarda ovviamente solamente chi vuole un matrimonio veramente cristiano. Tristemente tutti gli altri tipi di matrimoni non durano molto a lungo. Non esiste un matrimonio che dura se non è cristiano. Va bene, il matrimonio è stato istituito da Dio. Nel mondo pagano un matrimonio cristiano non esiste, ognuno fa quello che vuole. A adesso vogliono mettere una legge che l'adulterio non è più uno sbaglio, non è più una cosa sbagliata. E allora cosa serve a sposarsi? Perché mi devo il matrimonio è per definizione fedeltà a una persona. Cosa mi sposo a fare con l'intenzione di essere adultero?
Sì.
E allora basta che viviamo tranquillamente come con gli animali. Tu sei mai stato in un porcile, il maiale va di qua e di là, destra e sinistra. E quindi il maiale, ha visto mai due maiali sposarsi?
No.
È difficile avere due maiali che si sposano. Sa la celebrazione, vuoi tu maiale, tu porta il porco qui, porco vieni qua, vuoi tu sposarti con la maiala qui, scusi è occupato con un altro maiale che credo è quasi finito, ok, vieni qua, ti vuoi sposare? Cioè cosa serve? Cosa serve la... prima l'omosessualità, poi il lesbianismo, poi il trans, poi cambiare il sesso, poi due uomini possono adottare bambini, adesso l'adulterio, cioè praticamente Daniele capitolo 7 dice che l'anticristo avrebbe cambiato i tempi e le stagioni e le leggi, quindi stanno cambiando le leggi, stanno togliendo il fondamento dell'umanità. Fra poco non rimane più niente, segno dei tempi, sta arrivando il diluvio universale di Noè, che adesso si chiama Gesù, l'ira di Dio, rapimento, Armageddon. Quindi dobbiamo iniziare a rafforzare le nostre famiglie, fratelli. Leggiamo 1 Timoteo 4:1.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni.
D'accordo? Quindi adesso nelle famiglie stanno entrando questi spiriti e sfida. La moglie si guarda la televisione di qua, il marito la televisione di là, invece di leggere la Bibbia andare a testimoniare, andare a evangelizzare. Si sono sposati con la televisione, non con il marito o con una moglie. Prima Tessalonicesi 4:8.
Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo.
Quindi attenzione a non disprezzare questi insegnamenti. Sono insegnamenti scritturali. Voi li disprezzate, state disprezzando Dio. Sto parlando con i fratelli, innanzitutto, parlo anche ai fratelli cristiani che non sono della nostra chiesa, che ci seguiranno su YouTube, eccetera. Parlo a tutti, perché sono scritture che vanno tutti i cristiani. Però innanzitutto i cristiani, i fratelli della nostra chiesa. Va bene, attenzione a voi, fratelli, che litigate, che vi disprezzate. Attenzione, queste scritture sono per voi. E dice chi disprezza questi precetti, abbiamo letto, prima Tessalonicesi 4:8, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa il dono dello Spirito Santo. Cioè, in altre parole, se tu disprezzi le scritture, probabilmente non sei salvato, non sei cristiano, sei un finto cristiano, il tuo nascere di nuovo è solo una pretesa religiosa. Sei nato di nuovo, sei un uomo di Dio, una donna di Dio, come i farisei che non ascoltavano Gesù. Se tu non ascolti, se queste scritture non ti fanno né caldo né freddo, sei come quei farisei che dicevano di essere popolo di Dio, figli di Abramo, ma ai quali Gesù disse, se eravate figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Sai come fanno oggi le chiese, no? E noi siamo la chiesa di Martin Lutero, quindi è logico che siamo meglio degli altri, vabbè, se sei la chiesa di Martin Lutero, fare le opere di Martin Lutero, noi siamo la chiesa di Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, in effetti Dio ha creato, Gesù ha basato la chiesa su Pietro o cosa, Angela?
La chiesa è basata sulla pietra angolare che è Cristo,
e perché ha detto
Pietro.
Sì,
nella sua epistola.
Pietro. Sì, primo Pietro 2, secondo Pietro. Ma Gesù ha detto, tu sei Pietro, su questa pietra farò la mia chiesa.
E poi credo che in Efesini dice che la chiesa è fondata sul fondamento degli apostoli.
Mm-hmm, sì.
C'è anche Pietro, ma non solo Pietro.
Sì. Però ammesso che Gesù diceva a Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, ammesso che intendeva così, che si può intendere in due modi.
Sì.
Perché tu sei Petrus, sei su questa pietra, il greco dico tu sei Petrus, sassolino, e su questa pietra, roccia, fonderò la mia chiesa.
Mm-hmm.
Cioè, se tu leggi il contesto, che questo, chi dice Pietro qua, Pietro là, non legge il contesto, è fuori contesto. Nel contesto, nel capitolo Matteo 16, Gesù dice, chi dice gli uomini che io sia, dice profeta, Geremia, e tu chi dice, dico che sei il Cristo. E Gesù dice, su questo pietra fonderò la mia chiesa, sul fatto che Pietro ha detto tu sei Cristo.
Ah, ok, capito? Ok, ok.
Ora però ammettiamo, ammesso concesso che Gesù voleva dire Pietro, va bene, neanche quello è sbagliato, perché Gesù ha basato la sua chiesa su Pietro, sì o no? Angela è cresciuta protestante, tutta scioccata. Lei è cresciuta calvinista.
No, sono cresciuta atea, infatti.
Le chiese che hanno il gallo sul campanile, no? C'è il gallo nella tua chiesa?
Sì, sì, non è la mia chiesa. Era un edificio di una religione, non è la mia chiesa. Sono cresciuta atea, veramente, anche se
dolce
teoricamente
Angela protestante calvinista.
Teoricamente la famiglia era protestante, ma era tutti atei, infatti.
Sì, quindi erano atei protestanti.
Ok, atei
sì, ma protestanti.
Diciamo atei protestanti.
Atei protestanti.
Sì.
Ci sono atei cattolici e atei protestanti.
Sì.
Allora, quindi ripeto, va bene, quindi in certo senso Gesù ha fondato la sua chiesa su Pietro, no?
No.
Perché no?
Perché Gesù ha detto su questa pietra fonderò la mia chiesa.
Sì, d'accordo.
E Pietro, che era lì presente, nella sua epistola, Pietro ha scritto che la roccia è Cristo.
Va bene, Mara, no. Va bene, però, la prima chiesa, messa non concesso che diceva su questa pietra Pietro.
Si può capire anche così.
Capisci? Cioè, la prima chiesa, chi era il capo della prima chiesa?
Era Pietro.
Pietro,
sì, sì, sì.
Il cosiddetto primo papa cattolico,
okay,
giusto?
Sì.
Quindi in questo senso si può intendere. Quindi supponiamo che, sai, detto Gesù, se eravate di Abramo e fareste l'opera di Abramo. Uh-huh. Quindi anche ammesso e non concesso che Pietro fosse stato la pietra che Gesù parlava riguardo alla prima chiesa, i primi capitoli degli Atti. Poi arrivati Atti capitolo 9, arriva Paolo, quindi Pietro trova una spalla poderosa e quindi erano un po' insieme, lavoravano, no? Ma supponiamo che la prima chiesa primitiva fosse basata su Pietro per i primi anni.
Okay.
Però Gesù ha detto ai farisei, se eravate figli di Abramo fareste le opere di Abramo.
Mm-hmm.
Quindi tu puoi dire ai cattolici oggi, se eravate di Pietro fareste le opere di Pietro.
Amen.
Ci siamo?
Amen.
Oh.
Giusto.
Quindi ammesso non concesso che la prima chiesa per i primi capitoli degli Atti fosse Pietro, niente di male, può essere tranquillamente,
mm-hmm,
così come qualunque chiesa è basata sul fondatore. Va bene? Però se veramente la Chiesa Cattolica di oggi fosse la discendenza di Pietro, farebbe le opere di Pietro. Le stanno facendo?
No.
Ma neanche con cannocchiale della Marina, perché allora...
No.
Ti pare che Pietro arriva agli omosessuali e dice, gli omosessuali io non li giudico. Come non li giudici? Come è scritto nella Bibbia, non li giudichi. Io non posso giudicare gli omosessuali. Allora, perché non puoi giudicare? Romani capitolo 1, Dio dice che sono pervertiti, figli del diavolo, e tu non li giudichi? Perché queste cieche, guide di ciechi, non credono nella Bibbia. Andiamo avanti?
Sì.
Quindi cos'è l'ultimo? Hai letto prima Tessalonicesi 4.8,
4.8,
no?
Sì, l'ho letto.
Allora, quindi leggi di nuovo perché mi piace quella scrittura.
Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito Santo.
Quindi se tu disprezzi lo Spirito Santo, sei in pericolo di fiamme eterne. Quindi un fratello che è la nostra chiesa o di un'altra chiesa che ascolta le sue scritture, non dico ascoltare me quando racconto barzellette, ma almeno le scritture, te non le ricevi, forse tu non sei salvo. Quindi se la coppia è sposata, attenzione a ricevere le sue scritture, fratelli, aprite bene, perché questo è il motivo che alcuni dei vostri matrimoni sono sgangherati. Se la coppia è sposata o anche solo uno membro della coppia non segue il Signore e non segue la parola, questo matrimonio non è riconosciuto da Dio. È una bomba abbastanza grossa questa, devo aumentare. Quindi, perché stiamo parlando di un matrimonio pagano.
Sì.
Non conta niente se è stato celebrato dentro un edificio cattolico o un edificio evangelico.
Uh-huh.
È un matrimonio pagano.
Perché non segue la parola.
E non segue la parola. Tu ti puoi sposare tutte le chiese cristiane del mondo, ma se non segui la parola, tu non sei cristiano. Ti vogliamo bene, ti amiamo, ti rispettiamo, quello che ti pare, ma non sei cristiano. Perché? Io mi sono sposato nella chiesa cattolica. E beh, mica vuol dire che sei cattolico. E Hitler era cattolico, chi era? Stalin è nato cattolico, ci sono protestanti peggio di loro, d'accordo, si riconoscono dei frutti, non dal gallettino in cima al campanile, o la croce. Quindi questo matrimonio non ha futuro. Quale matrimonio sta parlando? Uno che non segue, un matrimonio che non seguono le scritture, ripeto. Non ha futuro, ma finisce sempre e senza eccezioni in cosa? Divorzio. Sia questo divorzio legale al municipio, ok? Oppure divorzio spirituale. Com'è divorzio spirituale?
Cioè, separazione spirituale.
Sì, come tanti che fanno finta di essere ancora sposati, ma in realtà sono sposati solo per... sono sposati con la casa, con la proprietà, con i terreni, stanno insieme per i figli, per i soldi in comune, sono ufficialmente sposati, ma vivono, magari, ci sono anche casi così, in comune adulterio, mutuo adulterio, che è paganesimo pervertito al 100%, d'accordo? Tu non sei, si vive insieme, ma non è che sei sposato.
Sì.
Avete una casa, ma non un'abitazione. Quindi adesso vorrei parlare delle coppie che sono veramente cristiane però, va bene, compreso quelle che possono avere commesso errori, adulteri, quello che è, ma che ora Dio li ha ristabiliti pienamente, perché?
Perché sono tornati a Gesù.
Si sono pentiti.
Amen.
Quindi il pentimento ti rimette in riga con Dio. Un esempio classico, questo che certi evangelici nella zucca non ci vuole entrare, e forse anche qualche cattolico, ma io mi sono scontrato a zuccate con gli evangelici più che altro. Davide e Batseba, c'è uno che mi su YouTube accusa del diavolo perché tu perdoni le prostitute. Perdono una prostituta che si pente, la perdoniamo, no?
Certo.
Se, cos'è che diceva quello? Il suo nome comincia con S, giusto?
Sì.
Cosa diceva? Se io commetto adulterio, mia moglie mi caccia fuori di casa.
E se lei la commette,
col binocolo che vada nel regno di Dio.
E se lei la commette, io non la perdonerò mai, ha detto.
Com'è che ha detto?
Se mia moglie commette adulterio contro di me, io non la perdonerò mai.
Ok, e poi sì, riguardo a Davide Batseba, ha fatto un video e ha detto, di questo parleremo in futuro, non c'è nessun problema, ma al momento diciamo, questi peccati non si possono perdonare. Ma cosa vuoi parlare in futuro? Che stiamo parlando al passato, c'è cosa che è successo, Davide ti ha perdonato perché? Perché si è pentito.
Sì.
Allora, il primo passo è, voglio parlare dei doveri del marito cristiano. Primo Pietro 3,7, mariti, attenzione, alziamo le antenne.
Primo Pietro 3, verso 7, anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Colossesi 3,19, mariti, attenzione.
Mariti, amate le vostre mogli, non vi inasprite contro di loro.
Efesini 5,33.
Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.
Quindi la moglie, qui adesso passiamo alla moglie. Quindi i mariti, non è che perché il marito capo famiglia deve consigliarsi con la moglie, che anche la moglie c'ha un cervello, giusto Angela? Le donne c'hanno un cervello,
certo.
No?
Certo.
Cosa dice, d'accordo?
Amen.
Va bene.
E poi mi piace, dice in Pietro, dice, anche le donne sono eredi con voi della grazia della vita. Gesù è morto anche per le donne, quindi siamo uguali in Cristo.
Amen. Tutta contenta Angela. È morta anche per noi, gloria a Dio.
Sì, perché ancora dicono che noi le donne siamo sempre sotto la legge, sottomesse e con il velo in capo. Sì, a volte c'è il momento anche per quello, riconosco che a volte ho bisogno di quel tipo di addestramento perché sono fuori dello spirito di Dio, ma quando cammino nell'amore e nello spirito del Signore siamo uguali in Cristo, non importa chi è l'uomo, chi è la donna, l'importante è essere nella volontà di Dio.
Amen. Gloria al Signore. E allora, quindi Efesini 5,33 dice, altresì la moglie rispetta il marito. Passiamo alla moglie cristiana. Apocalisse 2,20, e questo è lo spirito che dicevo che si infiltra nelle chiese e nei matrimoni.
Doveri della moglie cristiana. Apocalisse 2,20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificati agli idoli.
Quindi qui c'è uno spirito femminile, che fosse stata una donna vera o un demone, non è chiaro, ma sembra che sia una donna letterale.
Che ci sono.
Profetessa, sì, sì. No, perché dice così.
E cosa vuoi dire, doveri della moglie cristiana con questo?
E con questo voglio dire che il diavolo entra nei matrimoni attraverso, diciamo, il spirito di Jezabel, cioè il spirito di controllo. Cioè, io so di donne che fanno finta di sottomettersi, però quei piagnistei, i lamenti, le mormorazioni, le lacrime, lacrime qui, lacrime là, comandano loro. Invece la Bibbia dice che la moglie deve essere sottomessa.
E possono anche usare il nome di Dio, come questa Jezabel, per profetizzare quello che vogliono e per controllare gli altri.
Specialmente nella nostra Chiesa, che noi crediamo che le donne sono uguali, che possono profetizzare come gli uomini. Quindi ecco che possono subentrare dalle Jezabel che dicono, io anche sono profetessa.
Sì.
Va bene, i numeri, il libro dei numeri, 12. Capitolo 12, sì. C'è Miriam che dice anche noi, anche io sono profetessa con Aronne, siamo profeti. E quindi che Mosè si era sposato una, oltre alla moglie, si è sposato con una donna etiope.
Etiope, cosa era che, contro la legge di sposare una che non è ebrea.
Contro la sua stessa legge.
Contro sua legge.
Contro la sua legge. E allora Miriam e Aronne si sono lamentati, perché si è sposato? Probabilmente la moglie Zippora di Mosè si è lamentata, si è andata a sposarsi, non solo sposata con un'altra donna, ma addirittura un etiope che contro la sua legge, ipocrita. E allora Miriam, guardando le sue lacrime, probabilmente questa è la scena che mi immagino, è messa a mormorare con Aronne. È intervenuto Dio, cosa ha fatto?
Ha dato leprosy to Miriam.
La lebbra.
La lebbra a Miriam.
A Miriam.
L'ha cacciata fuori dal campo per 7 giorni.
7 giorni. E tanto che Mosè ha detto, ma no, perdona le signore. E Dio gli ha detto, ma se suo padre gli avesse sputato in faccia, sarebbe stata impura per 7 giorni. E l'ha cacciata fuori dal campo per 7 giorni.
Adesso devi spiegare, ma perché? Se Mosè infatti ha disubbidito la sua propria legge, Miriam aveva ragione quando ha detto, tu Mosè non dovevi sposare quella donna, perché Dio ha punito Miriam e non Mosè?
E così ha fatto.
E perché?
Perché così, perché per Dio andava bene così. Andava bene la poligamia. Capisci? Perché è così, no? Non sappiamo, magari la moglie Zippor gli dava, era una brontolona, gli dava fastidio. E lui era un grande profeta e non poteva avere una moglie brontolona vicino, magari così. Ognuno può interpretarla come vuole, però Dio ha accettato che Mosè sposasse una donna in poligamia.
E lo ha difeso.
Capisci? E che ha dato la lebbra alla sorella di Mosè che mormorava su quello. Capito? Quindi è perché Dio onora le sue guide. Onora la sua guida, eccetera, eccetera. Comunque il numero capitolo 12, leggetelo, è come vedete, Dio al di sopra della legge, c'è la legge così, però Dio al di sopra, eccetera. Quindi
una grande lezione.
Ognuno interpreta come gli pare.
Sì, sì, sì. Quindi anche quando credi che la tua guida fa uno sbaglio e che fa qualcosa evidentemente sbagliato, se tu mormori davanti a Dio è sbagliato. Non devi mormorare.
Fin quando Dio mantiene l'ufficiale, tu non è che onori la persona, Mosè, onori la divisa, lo spirito che era in lui.
L'unzione.
L'unzione, come nell'esercito, non è che tu onori e saluti la persona, saluti la divisa. Va bene? E quindi fin quando Mosè era il profeta, la sua chiesa doveva essergli sottomesso, siccome Miriam non l'ha voluto fare, si è presa la lebbra, da quel giorno Miriam sparisce dalla Bibbia. Non si sente più parla di lei tranne quando è morta.
Wow.
Quindi attenzione a non mancare rispetto alle guide. Se tu sei in una chiesa, che sia cattolica o protestante, quello che sia, che tu non rispetti la tua guida, sei nei guai. Dio non ti benedirà fin quando lui è guida.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
Quindi allora dicevamo qui Apocalisse 2:20, dice tu tolleri quella donna che induci i miei servi a commettere eccetera eccetera. Primo Timoteo 3:11-12.
Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie.
Quindi attenzione donne maldicenti eccetera. Maldicenti è un po' come le donne brontolone. Questo non è permesso, la donna non deve brontolare, deve lodare Dio.
Sì, sì, sì.
E non può brontolare contro il marito se ha un marito cristiano. se non ce l'hai cristiano puoi divorziare tranquillamente, perché marito non cristiano non, normalmente nell'adulterio eccetera non interessa la Bibbia, ti ostacola, sei anche benedetta a divorziare in certe situazioni. Lo vediamo ad esempio in Matteo 19:29, dove dice ricevi 100 volte tanto chi abbandona una famiglia che ti ostacola, una famiglia di non credenti, quindi c'è anche quel momento lì. Qui stiamo parlando delle famiglie cristiane, va bene?
Infatti tu sempre dici, Giuseppe, che il marito deve essere come Gesù, amare la Chiesa, amare la sua moglie, e la moglie deve essere come lo Spirito Santo, gentile, umile.
Come la Chiesa.
Sì, la moglie deve essere la Chiesa, deve essere umile, e sottomessa, e sempre ispirare il marito, sorridente, e non gossiping.
Non sparlare.
Non sparlare, come dice, non maldicendi, sobrie e non viziata, perché credo che quello è il punto principale che sento io nel mio cuore, che, come hai detto, i film americani danno questo spirito di essere viziati.
Uguaglianza
e
nella
orgoglio,
carne.
Sì, e orgoglio, e non è un spirito bello.
No, sto parlando di famiglia cristiana, cioè se uno c'ha un marito cristiano, un marito che ti tratta come la Chiesa, un marito che ti ama, che sono i doveri su da ambo le parti. Mm-hmm. Però la moglie del suo posto è stata sottomessa.
Sì, sì.
Perché
sì.
Se uno non si sottomette c'è l'inferno.
Sì.
Sappiamo purtroppo di alcuni cattivi esempi anche nella nostra Chiesa, proprio nostri coppie sposate, proprio nella nostra Chiesa, dove certe sorelle si atteggiano come le attrici dei film americani, cioè solo diritti, pochi doveri e tantissime liti. Io vi avvertiamo, cari fratelli e sorelle, in questo caso le sorelle, e che arriva il divorzio, perché non potrete andare avanti molto così. O vi sottomettete a vostro marito cristiano,
sì, sì, sì,
come nel Signore, o se no divorzierete.
Se è un uomo di Dio, allora la donna deve sottomettersi.
Certo, se non è di Dio, se c'è adulterio, potete divorziare, nessun problema. Gesù lo dice, Matteo 5, Gesù dice, puoi divorziare in caso di fornicazione. Ma se è un uomo di Dio... Può anche sbagliare un uomo di Dio,
Sì.
E però deve perdonarlo e ricominciare da capo. Non è. Però se è impenitente, un marito cristiano che per esempio fa adulterio e non si pente, cosa vuol dire? Che non è cristiano. Mm. Vuol dire che un cristiano che non si pente non è cristiano. Quindi, amate sorelle, vi dico, queste cose non dovrebbero avvenire. Non dovete atteggiarvi come le attrici dei film americani che volete sempre l'ultima parola. Va bene? Quindi la regola è semplice, se vostro marito è un pagano, un adultero, eccetera, come ho detto, Matteo capitolo 5, avete il diritto di divorziare. Ma se vostro marito è un cristiano vero, allora lui rappresenta Cristo e voi rappresentate la Chiesa. E come il marito deve amarvi, come Cristo ha amato la Chiesa, così voi dovete essere sottomessa al marito, come la Chiesa a Cristo. Come è scritto, 1 Timoteo 2, 11-12.
La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Ok, io capisco, mi pare che nella Diodati, qui non dice marito, dice uomo. Da qui sorgono false dottrine. Certe chiese, nessuna donna ha nessuna autorità su nessun uomo, perché l'hanno tradotto uomo invece di marito. Ok, il fatto che qui la parola greca vuol dire sia marito che uomo, e la parola greca per donna vuol dire sia donna che moglie. Da qui i traduttori mettono quello che gli pare, allora come si fa a sapere cos'è? Bisogna vedere il contesto.
Sì.
Nel contesto non è possibile che tutte le donne siano sottomesse a tutti gli uomini, perché ci sono gli uomini che non capiscono niente della Bibbia, non hanno doni, e qui arriva una sorella che ha il dono di profezia e deve sottomettersi a un uomo che non capisce niente di profezie. È logico che sta parlando di moglie e marito.
Sì, infatti in Colossesi 3:18 dice mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. In English, be submitted to your own husbands.
Esatto.
Non a tutti gli uomini, ma ai vostri mariti. Anche in 1 Pietro 3:1 dice anche voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti.
Esatto.
Non a tutti gli uomini.
Non puoi sottomettere tutti gli uomini.
No, certo che no.
Cioè, se no non si capisce più niente qui. Allora, qual era? Sto cercando una piccola scrittura qui. Dov'è? Allora, 1 Timoteo 1:12. Noi vediamo che in 1 Timoteo 2:12, vedi dove dice donna, e la parola è gunè, e dove dice uomo, Dio dati uomo, e nella nuova, la nuova riveduta dice marito, la parola è aner. Aner vuol dire uomo e vuol dire anche marito. Di qui il traduttore non ha messo quello che gli è parso, quello che in base alla loro dottrina maschilista. Capito? Invece come si fa a scegliere? Si sceglie in base al contesto. Tutto il capitolo sta parlando di Adamo ed Eva, coppia sposata, sta parlando logicamente di coppia sposata, va bene?
Sì,
va
e poi comparando, paragonando le scritture con altre scritture, ti rendi conto che parla di mariti.
È logico perché la donna, se deve sottomettersi a tutti gli uomini, come fa in Atti capitolo 2 a profetizzare? Mm-hmm. Dice, verserò il mio spirito di profezia sulle donne, sulle figlie, sulle serve,
sì,
allora
sì, sì,
che profetizzano da fare che arriva uno stravolto di fratello che non capisce neanche cos'è la Bibbia, magari si è convertito che so settimana scorsa, non sa neanche dov'è la Genesi e lui la profetessa che magari ha 50 anni di esperienza nel Signore deve sottomettersi a un fratellino che a malapena sa mettere la Bibbia sotto sopra, capisci, comincia
no,
non
è
ha
vero,
senso,
è vero, sì.
Sta parlando di coppie sposate.
Sì.
Quindi leggi di nuovo in questo senso 1 Timoteo 2, 11-12.
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Va bene, quindi sorelle brontolone, da una parte diciamo ai fratelli dovete amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, quindi noi mariti, il nostro dovere è essere pronti a morire per la moglie. Dall'altra parte, la moglie deve stare in silenzio, sottomissione, senza autorità sul marito, in silenzio, tranne quando si deve profetizzare, ma la profezia non sarà così dice il Signore, qui comando io, dobbiamo fare come dico io. No, la profezia è sempre per la gloria di Dio, non per la gloria della moglie. Attenzione alle false profezie.
Amen.
Quindi nella nostra Chiesa noi non consideriamo come membri i mariti che con le loro mogli non seguono l'esempio di come Cristo ama la Chiesa. Quindi per me non siete fratelli nostri, sarete cristiani ma non parte della nostra Chiesa. Neanche accettiamo le mogli che riguardo ai loro mariti non seguono l'esempio di come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Quindi siamo una chiesa un po' selettiva, mi dispiace, non accettiamo tutti. Sarete cristiani, nati di nuovo, predicatori, sarete vescovi, arcivescovi, noi non vi accettiamo. Se non vi comportate da vero marito che dà la vita per la moglie se necessario, per la moglie e i figli, in questo caso parliamo della moglie, e se tu moglie non ti comporti verso il marito, sottomessa in silenzio e in ubbidienza. Quando il marito parla devi imparare a dire sì, sì e sì. E se a volte non capisci devi dire di sì per fede. Se è un marito cristiano, se invece è un marito indegno, allora Gesù dice Matteo 5 può divorziare tranquillamente, va bene? Primo Pietro 3, 6 e 7.
Come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Quindi Dio può impedire le preghiere, Se queste regole vanno seguite. Quindi Sara obbediva a Abramo e lo chiamava Signore. Io so di situazioni che la moglie prende in giro il marito. Oh mio Signore!
Oh.
E queste mogli sono del diavolo perché provocano il marito. Nessun marito chiama la moglie vuole essere chiamato oh mio signore.
No, di solito
queste mogli
no.
sono oppresse da spiriti del diavolo e hanno bisogno di liberazione al più presto. Okay, nessun marito esige di essere chiamato signore. Ciò nonostante la parola insegna che questo è l'esempio.
È un segno di rispetto.
È un segno di rispetto. A me e mia moglie io non vorrei che mi chiamasse signore, ci mancherebbe altro.
Sì, sì, sì.
Però la Bibbia dice questo è l'esempio.
Sì, sì, sì.
Ok, come dire, per me non è facile morire per la moglie, cercherei di farlo. Però quello diciamo è lo standard. Quindi ci sono cose che noi, anche se non riusciamo a farlo, se non è appropriato, però tiriamo per quella direzione.
Amen.
Quindi queste sono delle semplici regole scritturali che se non vengono eseguite è caos, è il caos, è il divorzio, i figli diventano confusi, liti di ogni tipo,
sì.
Un figlio, io sono dalla parte del padre, la figlia, io parte dalla madre, guerre non finire, maledizioni del diavolo, malattie che entrano in famiglia, maledizioni finanziarie, divorzi, figli confusi, eccetera. Può essere colpa del marito che non ama la moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Può essere colpa della moglie che non si sottomette e vuole sempre avere l'ultima parola. Quindi, mogli, sorelle, che vi comportate con vostro marito nel modo come queste attrici dei film americani, per cortesia prendete quei film americani e buttate nell'immondizia. Va bene, non dico il cesso perché alcuni fratelli si offendono, quindi come vedi hai notato sto migliorando il mio linguaggio, no?
Sì.
Quindi non dico il cesso.
Ok.
Ok. Latrina si può dire? Neanche qua.
No, vabbè, non neanche.
Niente. Allora, nell'immondezzaio. Allora, quindi fratelli, mariti, il dovere di Cristo è sulla nostra e su di noi. Amare la moglie anche se non abbiamo voglia, se non se lo merita, amare la moglie è un comandamento. Non dice amatela quando sorride, quando gli spaghetti sono al dente. Se no io con mia moglie avrei dei problemi qui. Mia moglie sta imparando la differenza tra purè e spaghetti. Capito? Non c'è nessun problema, non è la sua chiamata, io non mi interessa più. Capisci? Gloria a Dio.
Amen.
Quindi, e mogli, imparate, il marito cioè, non è a ragione, a torto. Se il marito ha torto, con umiltà dire, senti marito, ma sei sicuro che 2 più 2 fa 5 e 5 e mezzo? Dice, certo, qua comando io, e dopo te lo mostrerà il Signore, e sta zitti. Il Signore glielo mostrerà, va bene, sta tranquillo, perché siete una coppia cristiana, e lo Spirito Santo è dalla nostra parte, perché siamo cristiani, finché camminiamo come cristiani, e camminiamo come capre, e allora no. Ci siamo?
Sì.
Ora, questo è l'equilibrio che dobbiamo ricercare se vogliamo che Dio benedica il nostro matrimonio, i nostri figli, la nostra famiglia, la nostra evangelizzazione, se vogliamo che Dio benedica le nostre finanze e tutto il resto. E non è negoziabile, questa è la parola di Dio, qui non c'è contrattazione. Ma sai, il marito dice, ma là io oggi ho deciso di non amarti come Cristo ama la Chiesa, adesso ti sculaccio, ti picchio, no. No, non è negoziabile. Noi mariti siamo chiamati a essere come Cristo. Sbaglieremo, è logico, però ci pentiamo e ricominciamo. La moglie è lo stesso. Se tua moglie insiste per l'ultima parola, ok, e devi imparare a star zitta. Ora, se il marito non è cristiano o non si comporta da cristiano, questa è un'altra storia. È logico che nel tuo matrimonio non c'è benedizione, è logico che avete problemi di qui, problemi di là, malattie di qui, malattie di là, problemi finanziari. E un marito o una moglie che non è cristiano, se c'è solo un cristiano in un matrimonio non basta, ci vogliono, in America dicono it takes two to make a tango, come in italiano
ci vuole due persone per fare un tango,
per ballare il tango bisogna essere in due, dice, sì, il proverbio, sì, sì, americano. Ci siamo?
Sì.
Allora, ricordiamoci che il vero sposo, chi è il vero sposo di mia moglie? Angela?
Io lo so che è Gesù, perché Gesù. Lei è qui solo perché ha dato tutto il suo cuore a Gesù.
Per me sarebbe già andata via, in poche parole.
No, io non ho detto quello, no.
Se era per me, ciao Deborah. Arrivederci.
Ti sta ascoltando, eh?
Mi sta ascoltando?
Sì,
allora
è in cucina.
Attento. E poi chiedigli cosa che sta cucinando.
Debbie, what are you cooking today? Come and tell us.
Gloria, can she come here with a menu or something? So, così, per curiosità. Ah, tu lo sai già? Dagli il microfono a Maria.
Dora, ciao,
c'ha
Dora.
Buone notizie.
Benvenuta.
Ciao, fratelli. Melanzane a parmigiano, però non è parmigiano, è qualcosa fatto in casa, un formaggio fatto in casa.
Ricotta, cos'è?
Diciamo, parmigiano alla Deborah.
Qui ragazzi, se non si trova verdura,
si
mettiamo
qualcosa. Allora diciamo melanzane al parmigiano alla Deborah.
No, ma guarda che Deborah sta migliorando molto, eh. Cioè, lei lascia la cucinara alla danese, è inutile che, scusa, pretendere che sia l'italiana. Poveraccia, lei fa quello che può. E dopo che altro c'è dopo le melanzane?
Penso che fa anche gli spaghetti. Next.
Poi, can you check the dente, please, to make sure you
sì,
not overcook?
Sì, 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 di sicuro.
Cioè, fix you have a watch, a chronometer, you know.
Okay.
You know, check on, you know, the box, the spaghetti says so many minutes.
Sì.
Can you check on that?
Va bene.
Va bene. Questo non è proprio. Deborah sta arrivando.
Oh, Debbie.
Sul piede di guerra. Ciao, Deborah. Non parlavo con te, solo di te.
Hi, Deb.
Vieni,
hi, everybody.
Vieni,
ciao,
vieni con,
a tutti.
Con intenzioni buone o cattive?
Buono.
No, she didn't understand.
Good
translate somebody.
Intentions, no?
You come with good intentions. Good intentions.
Good.
Allora, siccome ho parlato di te, spero che non ho sbagliato, me lo merita un bacio?
Yes.
Ok, ecco, perché sai, bisogna ispirare questi predicatori. Oh, grazie Gesù. Sai, i predicatori vanno ispirati. Io consiglio sempre a tutti i predicatori di sposarsi.
Fratello Giuseppe, è facile ispirare. Un bacio e spaghetti al dente.
Sì, ma adesso mia moglie ha seminato dei vasi, Dio la benedica, ci sta mettendo tutta, ha seminato dei vasi con dentro del basilico.
Yeah.
E ti dico, guarda, mica male.
Quelli sono usciti bene, quelli.
Infatti ieri sera ha parlato con un vicino qua che insegnerà a Deborah a fare cosa, Deborah? Cosa ti insegnerà il vicino?
What is it called?
Ah, mangiare. Dora like suggerisce, ma amore mio, ti sei già dimenticata. Per favore, impara quello. La mozzarella ti vuole insegnare questo.
Guarda, se
tu impari questo, io lo dico ai 420.
I'm gonna tell the four winds if you learn it.
The whole world.
Yes.
È venuto uno ieri sera qui e ha detto che venite a casa mia, eccetera, eccetera. Che qui la gente è pecorissima, dolcissima. Abbiamo già organizzato una mangiata insieme, eccetera, eccetera.
And you promised pizza.
Sì, yeah. E io ho promesso a mia moglie farà la pizza.
Pray for me.
Cosa la farai o la vai a comprare questa pizza? Dimmi, yes.
She's making la cesara.
La cesara.
John dice che...
Because he was picking.
Farà le lecce assada, che in italiano si dice creme caramella.
Mm-hmm. Okay.
Ottimo. Is she making it today?
Yes.
Oh, wow.
She made a whole tray like this of sugar on the bottom.
Really?
This much sugar on the bottom.
Tutto
yes.
Quello zucchero in fondo? Quanto? Un centimetro di zucchero in fondo?
No, that's not that much.
No, dice lei, non così
tanto.
So, are you ready for that?
What? He already picked.
Are you ready for the lecce assada? Allora, io dovrei andare avanti qui col messaggio, possiamo concludere.
Yes.
Deborah, I love you.
Oh, thank you.
God bless you.
Bless you. I love you too.
You are a cream caramel.
Yes.
Sei un cream caramel, Deborah. Deborah è un cream caramel. È una moglie caramella.
I don't know if that's good or bad.
You are a piece of cake. Ok, allora, I love you too. Bless you, praise the Lord.
Thank you, Debbie.
Allora,
thank you,
grazie
Johnny.
Per la visita, Deborah. Call again. Quando vuoi, siamo qua. Facciamo i fratelli ci capiscano che insomma il predicatore deve ogni tanto essere ispirato, prendere fiato. Gloria a Dio. Angela, dove eravamo e dove? Dimmi.
I have a scripture for that.
Okay.
Seeking you shall find, knocking it shall be open unto you.
John ha detto, ho una scrittura per voi, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Gloria al Signore. Matthew 7:7. Matthew 7:7, Luke 11:9. Wonderful.
Amen.
Allora, Angela, yes, Angela, mi aiuti?
Sì, torniamo
a qualcosa servono le segretarie,
alle coppie,
no?
Sposati, e credo che questo intervallo è stato bello per vedere come si tratta una moglie.
Come si tratta una moglie?
Come
ma
si
io
tratta
sto ancora
una moglie?
Imparando.
Vabbè, ma è un bel esempio.
Insomma.
È un bel esempio. Devi sempre ispirarla e fare complimenti, dargli affetto, e la moglie sarà di solito felice con questo.
L'importante è che i complimenti siano sinceri.
Certo.
Certo, alla radio cerco di farmi vedere miglior marito di quello che
ah,
sono.
Ah, oh.
Cioè, non è che sono sempre così io.
No, ma di solito lo fai anche in privato, lo so, io ti vedo. Quando ci riuniamo insieme tu sempre fai complimenti a Deborah.
È vero, però
non solo, lo so che a volte ci sono anche rimproveri, e anche quello parte della vita.
Però non sono così bravo come certi pensano, che fratello Giuseppe alla radio dà solo amore, solo gentile, solo perfetto. Non sono così.
No,
capisci?
Non
perché
lo so.
A me non mi piace e non voglio mostrarmi meglio di quello che sono.
Ma non credo che alla radio sei troppo diverso da quello che sei veramente tutti i giorni. Non ti vedo troppo diverso, sei molto naturale, infatti.
A qualcuno dice che è troppo.
Gloria a Dio.
Va bene. Allora, perché dici, la nostra radio è molto naturale, ma infatti non facciamo proprio niente per farla sembrare. Vorrei che potessimo prepararla un po' meglio. Beh, ma i fratelli ci amano, quindi sai, loro
ci supportano.
They fill the gaps. Loro provvedono a quello che manca, con il loro amore, il loro sostegno, il loro perdono, la loro comprensione. Perché abbiamo, guardate che abbiamo una delle chiese più belle al mondo. Sai come lo so?
Come?
Una delle chiese con più fede al mondo, sai come lo so?
Come?
Una delle chiese che perché mi sopportano.
Ah, perché ti sopportano?
Logico. Allora, dove ero e dove non ero?
Parlavamo delle coppie sposate.
Sì. Okay.
Di come le mogli devono sottomettersi al marito se il marito è un uomo di Dio.
Esatto, sì, esatto. Sì. Quindi parlavamo dei doveri del marito e doveri della moglie, va bene? Quindi ricordiamoci che il vero sposo è Gesù, il vero marito è il vero grande capo della famiglia è il Signore. Cioè il segreto di imparare a trovare sempre nella sua parola le risposte a tutte le cose, quello è il segreto. Se impariamo ad andare alla sua parola quando c'è una difficoltà, risolveremo tutti i problemi. Questo significa che se il marito è lazzarone, non studia, non conosce la parola, e se la moglie è più spirituale, conosce e si fa guidare di più dalla parola di Dio, del suo amore, se la moglie è più umile e sa usare meglio la parola in amore, non le bibbiate in testa come i farisei, allora, okay, la moglie che sa usare meglio la parola in amore, okay, allora sarà il turno del marito di sottomettersi. Sottomettersi a cosa, Angela?
Allo spirito di Dio che parla attraverso la moglie.
Ecco, sottomettersi alla parola. Quando la parola parla attraverso della moglie, in amore però, non bibbiate in testa, e allora il marito deve sottomettersi alla parola di Dio nella moglie, attraverso il vaso più debole.
Sì.
Quindi non è sottomissione alla moglie, ma alla parola.
A Cristo.
Nella moglie, come è scritto in Galati 3.28.
Galati 3.28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Quindi in Cristo Gesù la moglie viene, la donna, la moglie si sottrae la maledizione di Adamo ed Eva. Il tuo marito ti dominerà perché tu hai ascoltato il diavolo e tu hai ingannato il marito. Quindi Eva si è fatta ingannare dal diavolo e ha ingannato il marito. Quindi Eva si è meritata una sculacciata alla grande. Quindi sottomessa al marito, va bene?
Sì,
però
sì.
In Cristo Gesù quella maledizione viene tolta. Buone notizie per le sorelle. Attenzione adesso però che subentra il diavolo ed offre la mela, virgolette, offre il frutto di nuovo ad Eva. Come si chiama il frutto? Non lo indovinerete mai.
Ribellione?
Anche.
Disrispetto?
Anche. L'ho detto prima, più volte.
Non lo so.
Comincia con A.
Orgoglio.
A-M.
Non lo so.
A-M. A-M-E.
A-M-E. I don't know.
A-M-E-R.
Americanismo. Americanismo?
Americanismo.
Ok.
Capito? Il frutto proibito della donna oggi si chiama americanismo. E molte donne lo mangiano. Vanno a casa e si comportano con quell'attrice tutta sexy, tacchi alto, che trattava il marito come uno straccio. Capito? E se si lamentava si trovava un altro uomo. Perché? Perché nei film americani è così.
Sì.
Invece no. Capisce? Moglie, non mangiate il frutto proibito della televisione di quelle attrici dei film americani che vi fanno diventare non americani, ma come cani vi fanno diventare. Va bene? Oh! Primo Corinzi 7,14.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Capito? Cosa vuol dire? Quel marito che non crede, vai avanti lo stesso con lui, non lo divorzi, a condizione che è disposto a seguirti in Cristo. Mm-hmm. Non è ancora cristiano, mm-hmm, ma accetta che leggi la Bibbia, accetta che vai a evangelizzare, accetta che ti riunisci con i fratelli e le sorelle cristiane.
Sì, dice.
Sei una buona moglie, sei fedele, non sei adultera, mi ami, mi perdoni, tu sei meglio di me, io ho fatto degli sbagli che tu non hai fatto. Tu sei una moglie, o un marito, in questo caso parlo della moglie, ma è uguale. Ok, tu sei la moglie che mi perdoni, sei una moglie come te, dove la trovo io? Nel mondo omosessuale, lesbico, bestiale, eccetera, e dei film americani, non da nessuna parte. E lo marito dice, io rimango con te, non è che mi dispiace il tuo ospite, come si chiama ancora? Cristianesimo, d'accordo. E poi un giorno, è contento di stare con te, non ti ostacola, però se c'è un marito che è una bestia, un mostro, qui la Bibbia sono io, Dio sono io, e dice ok, ciao, divorzio subito, anzi ieri. C'è un momento che divorzio è una benedizione. Quando ti separa, quando questo matrimonio ti separa, il tuo matrimonio carnale, bestiale, quello che è, ti separa dal matrimonio con Cristo. E quanti mariti puoi avere?
Mm-hmm.
E quanti mariti primari puoi avere? Uno. Quindi non puoi diventare, va bene? Sia moglie o marito, quello che è. Giudici 4:4-5.
In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Debora, moglie di Lapidot.
Lapidot. Quindi era moglie di Lapidot, al quale doveva essere sottomessa secondo la legge di Mosè, ma era giudice di Israele una donna nel Vecchio Testamento. Vecchio Testamento, già nel Vecchio Testamento, cioè la gente ragionava meglio di certe chiese oggi che tengono le donne sotto i piedi come tappeti. Vecchio Testamento, già c'era chi capiva che Ruth è diventare l'antenata di Gesù, che Rahab, la prostituta di Gerico, diventava l'antenata di Gesù, okay, che ha salvato le spie, Gerico, cos'era? Giosuè, capitolo 2. Va bene, e chi altro? Esther, che ha salvato il popolo di Israele, capito? Come ha fatto? Ha fatto la corte al re di Persia, l'ho corteggiato, cioè meglio, più propriamente lui ha corteggiato lei, e capito? Ma lei si è profumata un po' troppo e lui è svenuto, quasi, se l'è sposata e lei ha salvato Israele.
Sì.
Esther.
Sì.
Maria, la mamma di Gesù, una donna eccezionale, benedetta tra le donne, va bene? Cioè, nonostante ha detto la mia anima esulta in Dio, mio Salvatore, cosa diceva? Che la Madonna ha bisogno di un Salvatore, quindi non è immacolata. Non è immacolata, perché ha detto esulto nel mio Salvatore. La Madonna ha bisogno di un Salvatore, diglielo agli amici cattolici che lì non ci sono arrivati. D'accordo?
Sì, sì.
Allora, Romani 16:1-3.
Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea.
Diaconessa era Febe.
Perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e la prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù.
Quindi Febe era diaconessa, cosa vuol dire? Diaconessa è una parola greca che sarebbe diaconos.
Uh-huh.
Cosa vuol dire? Terminologie. L'enciclopedia dizionario inglese Strong dice che diaconos vuol dire un insegnante cristiano, un pastore, un diacono o diaconessa, un ministro, un servo. Quindi questa qui era la pastoressa, okay, della chiesa. Una donna, altro che sta sottomettersi a tutti gli uomini. Come fa a sottomettersi agli uomini se li devi guidare? Se tu guardi un po' oggi gli uomini cristiani in giro, se hanno bisogno di guida, ragazzi, ce ne abbiamo molto bisogno. Va bene, quindi, e poi dice verso 3 così, salutate.
Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù.
Prisca è la stessa che viene tradotta Priscilla a volte, ok? Come mai mette Prisca prima di Aquila, prima del marito? Perché lei era la guida spirituale, capisci?
Sì, sì, sì.
Era la guida spirituale. Nella Bibbia non metti mai la moglie davanti al marito, mai. Perché qui? Perché qui lei era la guida spirituale. Va bene? Quindi le donne, attenzione, che in Cristo Gesù, in Cristo Gesù voi donne venite fatte uscire, vi sottraete alla maledizione di Eva, e in Cristo Gesù, come dice in Galati capitolo 3, Cristo ha preso la maledizione al nostro posto. Quindi fin quando camminate in Gesù non siete sotto maledizione, ma, qui attenzione, 1 Timoteo 1,9, Angela.
1 Timoteo 1,9 dice che la legge è fatta...
No, ma leggilo bene, parola per parola.
Ok.
E qui le parole sono importanti.
1 Timoteo 1,9. Sappiamo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre e per gli omicidi.
Ok, anche in Giovanni 5 Gesù dice che la legge non è finita. Non crediate che io vi giudicherò nell'ultimo giorno, c'è uno che vi giudica ed è Mosè nel quale confidate. La legge di Mosè non è finita, come giustamente dicono gli avventisti il settimo giorno, non è finita. La legge di Mosè continua, però gli avventisti non hanno capito che non è per tutti, è per quelli che camminano fuori del binario di Cristo. Quando esci da Cristo dove vai? Vai sotto la legge, capisci? Quindi anche qui nella nostra chiesa, a casa nostra, vostra, nostra, a volte le nostre sorelle si sono messe il velo in testa, vero o no?
Sì.
Quando ero in disaccordo, sì. Quando camminavate, quando Angela?
Quando camminavamo in liti e accuse e disunione.
Ma non siete perfetti come diciamo la radio,
no,
come la gente crede che siamo?
No.
La radio la gente dice, Angela un angelo, fratello Giuseppe non ne parliamo. Dora o super, ma guarda, non è che no, qui noi siamo normali come voi,
non ci conoscono,
specialmente le donne sono come voi.
Ah sì? E gli uomini no?
Scherziamo, eh? Capite, noi siamo gente normalissima, alleluia.
Ti dico una storia. Quindi, posso?
Beh, vediamo se ho finito questa scrittura. Abbiamo finito Romani 16:1-3. Vabbè, io ho concluso, volevo solo dire che l'eguaglianza tra moglie e marito è solo nell'amore, nell'umiltà, nell'evangelizzazione,
sì.
Cioè in Cristo. In Cristo non sei più una donna, sei un apostolo, sei un profeta, profetessa, sei una operatrice di miracoli in Cristo Gesù. È solo un marito pazzo che dice non voglio che mia moglie sia uguale a me in Cristo. Sta dicendo non voglio che mia moglie prega per me quando sono ammalato. Sta dicendo non voglio che mia moglie mi dà suggerimenti, consigli saggi quando sono fuori binario. Stai dicendo seguirò la mia mente carnale, non ho bisogno di mia moglie. Che te la sposi a fare se lei è una serva, una musulmana, un'inferiore, una... C'è il momento di mettere il velo in testa alle donne quando escono fuori binario. E c'è il momento di mettere il velo in testa agli uomini quando sono fuori binario, un velo spirituale quando sono fuori binario, quando siamo fuori binario, va bene? Cioè la donna può correggere l'uomo con le scritture, va bene? Altrimenti nell'operazione normale tra moglie e marito, ok, che mobili compriamo eccetera, lì è logico, se ci sono discussioni, vabbè, il marito decide. E quando il marito è anche la guida spirituale, deciderà anche nelle cose spirituali se è la guida spirituale. Ci capita a volte come Deborah, come Febe, come Priscilla, che la guida può essere la donna. In quel caso, di solito, è la donna che... Ci sono chiese guidate da donne. Va bene, grazie a Dio che sono un uomo. Se io fossi una donna non potrei dire questo. Dice, ah sì, questa qui si sta innalzando in orgoglio. Grazie a Dio che sono un uomo. Così che posso innalzare le sorelle. Angela, puoi prendere la parola. Vedo che c'è un sorriso esame finestra. Sei contenta che sei in una chiesa che le donne sono uguali agli uomini?
Certo, che posso essere libera nel nome di Gesù.
Libera di far cosa?
Di seguire Gesù come lo Spirito mi guida.
Di lodare, di cantare, Amen. Di innalzare il Signore. Questa è l'unica vera libertà. A te la parola.
Voglio dire che Ok, non è che posso dare tanti consigli per gli sposati, ma credo che un matrimonio...
Non sei sposata tu?
No.
Sì.
Vabbè, ma è facile essere sposato con Gesù. È molto facile. Non c'è paragone.
C'è anche l'anello nuziale.
Vabbè, ma è facile questo. Perché Gesù non ti tratta mai male, non ti offende mai, non devi mai perdonarlo, è sempre tutto perfetto con Gesù. Ma per un matrimonio tra uomo e donna, credo che il matrimonio dipende molto da come si trattano i coniugi uno l'altro. E la donna, abbiamo detto anche prima, ha bisogno sempre di affetto, di abbracci, di complimenti, dell'amore sincero del marito. Il marito, abbiamo letto prima, una scrittura dice: moglie, rispettate i vostri mariti. La moglie deve rispettare il marito, perché il marito è l'autorità e deve sentirsi rispettato. Questo è importante per lui. Ho sentito una storia.
Infatti
di
dice: mariti, amate le mogli, mogli, rispettate i mariti. Perché lì casca l'asina.
E ho sentito questa storia di Wurmbrand che illustra quanto è importante come tratti tua moglie e tuo marito.
Richard Wurmbrand
ha detto che una volta una donna, una vecchietta, gli ha scritto una lettera. E la vecchietta raccontava come si è convertita e ha detto: pastore Wurmbrand, io non ti ho visto mai, non ho sentito mai una tua predica, ma una volta era una registrazione e ho sentito solo questo che tu dicevi. Wurmbrand diceva in questa registrazione: mi sono sposato 50 anni fa e adesso amo la mia moglie più che prima, la mia moglie è la donna più bella del mondo, e così via. Wurmbrand ha continuato a complimentare sua moglie.
La moglie ha 70 anni.
70 anni. E la vecchietta dice: pastore Wurmbrand, quando ho sentito come parlavi di tua moglie, ho deciso di convertirmi al cristianesimo, perché è una bella religione.
Alleluia.
Solo questo. Solo Alleluia. Questo ha sentito e solo queste parole lo hanno fatto convertirsi a Gesù.
Alleluia.
L'amore tra gli sposi.
Alleluia. Alleluia, fratelli. È brutto avere panni sporchi da lavare, ma almeno non laviamoli in pubblico. Facciamo i panni sporchi, si lavano in privato, e cerchiamo di lavarli veloci, subito andare al detersivo, alla parola, alla scrittura, va bene? Sapone, spazzola, olio di gomito e sbrigarsi. Dice Paolo: non lasciate che il sole tramonti sul vostro cruccio, non va a dormire alla sera portandoti a letto un sacco di 50 kg di immondizia che puzza. Una moglie si gira di qui, il marito si gira di là, cioè, addio, speriamo domani mattina ci vediamo. E prima che tramonta il sole, sempre, infatti lascia perdere che è il sole che tramonta. Quando c'è un problema, cos'è che insegniamo qui, Angela?
Di andare al tuo fratello, tua sorella e chiedere perdono.
Sì, quando? Fra mezz'ora, un'ora, due ore, quando è meglio?
Subito.
Una cosa da non rimandare sono le scuse. E cosa fai quando tu sei convinto che hai ragione e convinto che l'altro ha torto, Angela? Specialmente una coppia sposata che si applica anche a te e a chiunque altro.
Ma se io sono veramente nel giusto e se cammino nello spirito del Signore, camminerò nell'amore. E sicuramente potrò andare dalla mia sorella o mio fratello per dire: guarda, uniamoci di nuovo nell'amore di Dio, chiedo perdono anche io per i miei sbagli, che forse ho alzato la voce, forse ho detto una parola in più, e così via. Se veramente cammino nel giusto, andrò dal fratello per chiedere scusa.
Cioè, troverai qualcosa, se tu preghi, troverai qualcosa per cui puoi chiedere scusa. Siccome non sei Dio, siccome sicuramente, anche se il fratello ha sbagliato il 99%, che è impossibile, e tu hai torto solo l'1%, che è impossibile, vai a chiedere, trova quell'1% e chiedi scusa. Angela, te la parola.
Sì. Ok, facciamo una pausa musicale e poi voglio continuare con un messaggio sempre sui sposi, i matrimoni, e su una cosa triste: Facebook. E come Facebook può distruggere una relazione bellissima, di un matrimonio bello. Ma Facebook infatti ha distrutto tante relazioni. E dopo questo vi leggo una testimonianza di una sorella che ci racconta la sua storia.
Facebook è una forte arma del diavolo. Mm-hmm. Infatti il diavolo non l'avrebbe creata, e se non fosse così. Il creatore di Facebook è un ebreo che si chiama Zuckerman. In effetti è lui ufficialmente è un agente della CIA. È stato creato per spiare tutto il mondo, questo Facebook. Attenzione fratelli, a questo orribile strumento. Mm-hmm. Vai, Angela.
Ascoltiamo la canzone Padre.
Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me Padre, che mi svegli la mattina Padre.